La recente traduzione in Italia di uno degli ultimi lavori di Jean-François Lyotard per Mimesis, Lezioni sull'analitica del sublime, è accompagnata da un'introduzione del traduttore Antonio Branca che fa effettivamente i conti col fatto che Lyotard sia un autore ancora troppo poco discusso in Italia, così come egli al contempo è poco studiato sia in Francia che all'estero. Questo nonostante la portata dei suoi lavori, che è molto vasta, e proprio per le lezioni sull'analitica del sublime, Lyotard può essere anche inserito in una propedeutica alla lettura di Kant. Branca nota che uno dei motivi per cui sicuramente Lyotard è così poco approfondito è il fatto che egli è associato troppo rapidamente al suo testo sulla condizione postmoderna, pubblicato nel 1979. Un testo che tuttavia è marginale nella sua produzione, lo stesso autore lo fa notare. Si trattava di un rapporto sul sapere, sulla condizione postmoderna per il governo canadese, che ha avuto, come sappiamo benissimo, degli effetti molto più grandi di quanto Lyotard stesso si aspettasse. Quindi Branca in questa introduzione si auspica, come anche il sottoscritto, diciamo una riabilitazione del pensiero di Lyotard, che è così fecondo e ramificato perché percorre, diciamo, tutte le strade più importanti del pensiero del Novecento, che sono essenzialmente la linguistica strutturale, la fenomenologia e la psicanalisi. Queste tre tematiche sono quelle centrali del lavoro più importante, del primo lavoro, anzi, centrale di Lyotard, che è Discorso-figura, pubblicato nel 1971, dopo 17 anni di ricerca, di scrittura, di articoli preparativi, e la pillola esteologica di quest'oggi riguarda proprio il concetto di figura, che è un concetto che è estetico, ma non solo. Non si tratta di un'estetica sicuramente che si concentra esclusivamente sull'arte in quanto tale. E vorrei cominciare, tuttavia, non dal testo Discorso e figura, che conia, se vogliamo, che è l'origine del concetto di figura stessa, ma da una conferenza che Lyotard tiene alla Sorbona nel 1972, una conferenza tuttora inedita, che si chiama Pittura e Desiderio, nel quale Lyotard affronta l'argomento in maniera anche, se vogliamo, divulgativa, anche in maniera chiara, in una maniera che è utile, per la pillola di oggi. In particolare, quello che è interessante è che da questa conferenza emerge chiaramente come la figura per Lyotard sia un dispositivo che agisce in maniera sotterranea, potremmo dire inconsciamente, e che in tale maniera influenza tutto l'andamento di un'epoca. Emerge cioè la natura estetico-politica del concetto di figura. Mi spiego. L'esempio classico che fa Lyotard è quello della prospettiva. La prospettiva, che noi tutti la studiamo a scuola, in storia dell'arte, ma anche all'università, ci è presentata come un tentativo di avvicinarsi ancora di più a una descrizione realistica del mondo. Insomma, essa si palesa come un'escogitazione di cui non viene mai mostrato il lato artificiale. Al contrario, si mostra il suo prolungamento del reale, come se la prospettiva fosse un prolungamento del reale, e quindi si affronta la sua legittimità. Si afferma cioè non solo la legittimità, ma anche l'inevitabilità della prospettiva, come se nella logica del progresso dell'arte, la prospettiva rappresentasse un passo avanti verso la mimesi assoluta. Leggiamo le parole di Lyotard. Allora, dal 400 l'oggetto pittorico non si dà più come qualcosa da leggere, non si dà a vedere, ma esso stesso mostra qualcosa che non è se stesso. E l'analisi formale dell'oggetto mostra che ovviamente esiste un codice di questo oggetto, ma la funzione di questo codice è completamente diversa dalla funzione svolta dai codici pittorici del Medioevo. Ora si deve forare il muro, si deve ottenere un effetto di profondità. La grande differenza è che l'immagine dà origine alla finzione di una deformazione dell'occhio, di un attraversamento dell'occhio oltre il mezzo in uno spazio. Quindi, ecco, Lyotard mette il dito proprio sul fatto che la prospettiva sia un trucco, un'operazione artificiale. E essa, al contrario di quanto si pensi, è un modo di far violenza al reale, è un'imposizione al nostro occhio e non coincide con il nostro reale modo di guardare ciò che ci circonda. Insomma, la prospettiva per Lyotard, il coronamento della filosofia cartesiana, ovvero il coronamento della superiorità presunta, aggiungo io, della ragione. Se essa, la prospettiva, è il coronamento della filosofia cartesiana, significa che in qualche modo la prospettiva è, per dirla con la filosofia di Thomas Kuhn, il paradigma quando esso diviene scientifico. Cioè, questo parallelismo tra la figura, e il paradigma, per come lo intende Kuhn, è il fatto che a un certo punto nella storia, in questa, tra virgolette, lotta tra i paradigmi scientifici, uno prevale sugli altri. E questo non significa assolutamente che fosse necessario, che fosse predestinato a trionfare. Non c'è alcun senso della storia, dal punto di vista teleologico. In Lyotard è la stessa cosa, quindi la figura non è un evento che doveva esserci, che ha una sua assoluta necessità. In qualche modo è necessario che esso si manifesti proprio perché, come vedremo, ha un significato. Ma poteva benissimo che la prospettiva non si manifestasse, che non venisse presa come l'esempio e non divenisse l'esempio di di un'epoca. Se Lyotard introduce il concetto di figura, è proprio per spingerci a cercare in profondità e di decostruire quello che in superficie sembra qualcosa di scontato. E utilizzo non a caso un gergo geologico, diciamo, con i termini di superficie e profondità, proprio per il fatto che la figura per Lyotard ha a che fare con il desiderio. Ed è qui che Lyotard si ricollega alla psicanalisi di Freud. Ma non trasla il concetto di desiderio così come Freud lo ha concepito nella sua filosofia, ne fa un uso particolare che non è prettamente psicanalitico. Lyotard afferma infatti, nella stessa conferenza, quando parlo di desiderio, non può essere il mero desiderio di dipingere, e nemmeno quello del dilettante, non è il desiderio di un soggetto. Non credo nemmeno che si tratti del soggetto nel senso della psicanalisi. Se si tratta del desiderio nel suo rapporto con la pittura in termini psicoanalitici, verrebbe fuori solo la questione del soggetto individuale, perché, dopo tutto, questa è l'ipotesi stessa che sta alla base della psicanalisi. Allora, quello che sta cercando di dire Lyotard è il fatto che la psicanalisi in qualche modo concepisce la relazione, qualsiasi tipo di relazione, come il riempimento di una mancanza. E in questo modo la relazione, qui, ci riferiamo al pittore e alla pittura. Colui che crea, l'artista. In questo modo sembrerebbe quasi che se parliamo di pittura, essa si configura come la risposta a una domanda, un'esigenza. Cioè si forma un rapporto lineare, bisogno, soddisfazione del bisogno. Sempre Lyotard afferma: quest'idea che si dipinge per rispondere a qualcosa, che dipingere è rispondere, che un dipinto è una risposta, che trattare una superficie con iscrizioni pittoriche è rispondere a qualcosa, è un presupposto grave. E affermare implicitamente che sotto il dipinto c'è un discorso. Ecco, quello che Lyotard prende dalla teoria freudiana è il concetto di forza, di flusso energetico, quindi il desiderio, che prende possesso della figura, che tramite la figura si manifesta. La figura è cioè una macchina che sta operando, il luogo, la modalità di registrazione del discorso, vale a dire che questa macchina procede eliminando le possibilità, facendo esclusioni, facendo privilegi. Quindi, se torniamo alla prospettiva, ecco, la prospettiva è una figura. È una macchina libidinale, è una macchina del desiderio. La figura è una macchina del desiderio, un dispositivo che assume su di sé il desiderio di un'epoca e lo manifesta. Non si tratta dell'unico desiderio di quest'epoca, ce ne sono altri, ma si tratta di quello che in qualche modo ha trionfato e che è stato portato ad exempla del 400. La pittura del 400 si associa con il trionfo della prospettiva. Si palesa così quindi una teoria estetica diversa da quelle che sono oggi la corrente analitica o cognitivista, o comunque le estetiche che propendono verso le neuroscienze, perché in questa estetica è in grado di fare interagire il campo individuale e quello collettivo, nonché il campo socio-economico e quello strettamente culturale. Quello che vuole dire Lyotard, insomma, è che tutto ciò che noi crediamo come sensato in realtà ha una sua termodinamica, potremmo chiamarla così, una termodinamica perché è il frutto di una lotta, di un processo inconscio, di un processo inconscio di una collettività o di più collettività, e che se viene ad affermarsi questa figura, quella che per noi è l'unica verità, in realtà tutto questo processo è da ricostruire, perché se quella figura ha trionfato sulle altre, vi è un motivo. Vi è un motivo per cui da Masaccio a Giotto si arriva a Brunelleschi. E il motivo non è, contrariamente a quello che ci vogliono far credere, o quello che si crede anche, diciamo, dal punto di vista del senso comune, che si va verso, un miglioramento, una progressione. In realtà l'occhio, secondo Lyotard, percepisce lo spazio in maniera curvilinea. Lyotard, nel suo libro Discorso Figura, usa una bibliografia anche molto interessante. E quindi, quando lui dice all'inizio di Discorso Figura, questo testo è una difesa dell'occhio, ma non è una difesa di quella che per noi oggi è diventata l'egemonia delle immagini. È una difesa dell'occhio come, tra virgolette, naturalmente, come lui vede in realtà il mondo, e lo vede come un insieme disorganizzato. Non c'è una linea di fuga, non c'è lo spazio per la misurabilità. La misurabilità è un tentativo di controllo, è un tentativo di imporre la razionalità al mondo esteriore. Sappiamo benissimo che, senza forzare troppo il discorso, questo tentativo di iperrazionalizzazione è criticato anche dalla scuola di Francoforte, da Adorno. E quindi il pensiero di Lyotard si innesta perfettamente in una tradizione critica dell'estetica del Novecento, una nuova estetica che sicuramente ha ancora molto da dire oggi stesso. Per ricapitolare, secondo Lyotard, il Rinascimento segna un cambiamento brusco, una svolta, perché con la prospettiva quello che viene ribaltato è il rapporto tra la figura e il testo. Perché se prima nel Medioevo si pensi alle miniature, il figurale era incorporato al testuale, con il Rinascimento e quindi con l'arrivo della prospettiva, quello che succede è una fissione tra il discorso e il visibile. Ovvero le comunità preferiscono produrre il visibile invece di utilizzare il visibile per simbolizzare l'invisibile, per simbolizzare qualcosa di cui non si ha il referente nel reale. E quindi parlare non è più raccontare una storia mitica, se vogliamo, la storia fondatrice, ma stabilire a priori, le proprietà di un insieme di regole nelle quali molte storie sono possibili. I moderni decostruiscono gli elementi del plastico per trasformarli in significanti immediati. Ecco che cos'è la prospettiva per Lyotard.